One, two, three, one, two, three, one, two, three. Che sa le lingue, l'ho pronunciato bene, one, two, three, one, two, three,
perché, benissimo, benissimo,
perché nel tempo che sono stato via ne ho approfittato per imparare adesso, per come si dice,
migliorare,
per affinare un po' l'inglese. E allora volevo mettere subito in mostra con un one, two, three, one, two, three, di quelli che lasciano il segno. E vabbè, sono le 8 e 4 minuti del mattino, mamma mia quanto tempo, professore. Pensavo che l'avrei trovata un po' diverso, magari riccio e biondo, magari calvo e tatuato, e invece è quello di sempre, non cambia mai. Si vede proprio che è un banchiere in soffitta che invecchia al posto suo. Ma come fa? Qual è il suo segreto?
Nessuno. Ma anche
spiegato lei,
anche
però,
tu,
che sta bene.
Anche tu, Giuda, eh? Anche tu sembri perfettamente in salute.
Sì, apparentemente.
E vabbè,
Sembro perfettamente in salute. So l'inglese meglio di prima, sembro perfettamente in salute. Devo dire che l'unica cosa, però, che... io sono io, lei è lei, ciò che la distingue...
Però noi siamo noi.
Sì, no, indubbiamente.
Perché sennò catalano non finiva.
No, è un momento fortemente filosofico quello che stiamo affrontando, ma quello che volevo dire è che in una sorta di innovazione nella tradizione, lei è sempre lei, però ha giusto una nuova magnifica giacca della serie Tazebao Vivente. Che spettacolo! Con tutte le pezze appiccicate, gli slogan incendiari tipo War is illegal.
Esatto.
E poi ce ne sono altri 7-8 che
altri
non ho letto.
7-8, dopo facciamo le foto, le pubblichiamo.
Subito su Instagram, anche perché è perfetta.
È stata definita...
Ah, da lui!
Da lui!
Definizione impeccabile. Come ha detto stamattina il tecnico Sambo, sembra che sia caduto e rotolato dentro una fabbrica di adesivi. Una definizione sartorialmente ineccepibile.
Veramente notevole.
Comunque perfetta, perché si sta per inaugurare la Milano Fashion Week nei prossimi giorni, e quindi faremo un ingresso trionfale grazie a quella giacca. Intanto sono passati 16 mesi, 16, non 2, non 3, 16. Quanti barili di greggio saranno passati sotto i ponti?
Molti, molti purtroppo.
Molti quanti? Cioè,
alcuni milioni.
Vediamo di non essere approssimativi fin da subito.
Alcuni milioni di barili.
Perché si dice sempre, è passata tant'acqua sotto i ponti, sì, ma dimmi qua. Cioè, 1 milione di barili, 2 milioni di barili,
no, più di un miliardo.
Quali saranno le novità della trasmissione? In qualche modo l'abbiamo già anticipato, nessuna. Tutto esattamente come prima, siamo un po' come quelle case...
Ci piace il vintage.
No, che siamo ormai come quelle case museo, con il centrino all'uncinetto sul tavolo, i ninnoli sulle mensole, dove tutto resta immutato per sempre, praticamente un horror. Siamo alla soglia dell'horror, e come in tutti gli horror ci sono voci che arrivano da lontano. Le voci che arrivano da lontano, sa quali sono, professore? Sono quelle delle lettere, delle tante lettere che le hanno spedito nel corso di questi mesi e a cui ancora lei non ha risposto, non per maleducazione, ma perché non ha avuto tempo, doveva far tutto da solo, mica c'era tempo di rispondere alle lettere, giusto?
Io ho risposto a tutti quelli che mi scrivevano.
No.
Secondo me le lettere erano soprattutto per
me.
Stamattina sono arrivato.
C'è un sacco di gente che mi ha scritto e ha detto, io gli ho scritto e non gli ho risposto. Per esempio Bruno da Lainate, il 18 maggio del 2024 le scrive: caro professor Di Stefano, lascio perdere tutto il cerimoniale, secondo lei chi vince la Champions? Non gli ha mai risposto. Può rispondergli adesso, che tanto fa anche una bella figura, perché lo sappiamo già chi ha vinto la Champions.
Non lo so.
Real Madrid.
Ok, perfetto, grazie del suggerimento.
Bruno ha vinto Real Madrid, poi le aveva scritto Josephine.
Sì.
Caro professore, le scrivo con la mano destra perché ho la mano sinistra incastrata in un cancello. Le chiedo se può cortesemente venire ad aiutarmi perché comincio a non sentire più il braccio. L'indirizzo è via Palmieri 18 Desio, mi riconosce, precisa Josephine, perché sono quella con la mano incastrata nel cancello. Cordialità Josephine, la lettera è datata 13 marzo 2024, è andato... Perché se no troviamo solamente la mummia di Josephine adesso.
Non l'ho vista la lettera.
Ah, cioè quindi no. Possiamo salutarla.
Purtroppo, mi dispiace.
O è intervenuto qualcun altro oppure Josephine.
Sarà sicuramente intervenuto qualcun altro.
Magari un'installazione permanente lì ad Esio in via, cos'era, via Palmieri.
Secondo me ascoltandoti gli daranno vita a un'installazione permanente.
Saluti a Josephine, speriamo che ci ascolti. L'ultima per oggi, perché ne abbiamo talmente tante che poi dovremmo utilizzare tutta la stagione per le lettere a cui non ha mai risposto. Posto, Geppo da Copenaghen, che dice: caro professor Di Stefano, diceva, caro professor Di Stefano, l'ascolto in streaming e la cosa che mi affascina un sacco è che lei parla da là e io l'ascolto da qua. Siccome lei sa tante cose, mi spiega come riesce a farsi ascoltare a più di 1000 chilometri di distanza senza urlare tantissimo?
Beh, con lo streaming di Radio Popolare.
Sì, no, ma Geppo da Copenaghen chiede tecnicamente. Com'è che fa?
Tecnicamente, lei dentro la rete.
Lei a 1000 chilometri, io sono a Copenaghen, la sento, ma lei non urla. Com'è possibile?
Appunto, grazie finché funziona lo streaming di Radio Popolare.
Questi sono i nostri ascoltatori, cioè gente di qualità.
Però ci sono anche quelli che ti hanno scritto stamattina, che almeno per cortesia bisogna citarli, scusa, perché secondo me è proprio una questione di cortesia nei confronti dell'ascoltatore.
No, certo, dopo di
Chloe, Luisa,
brave,
che dicono bentornato Gianmarco.
Grazie.
Ci sei mancato troppo. Ce n'è uno veramente.
Ma non è vero. Tutto
finalmente, quasi mi abbono. Andrea da Milano.
Capirai, eh? Ha messo giù carico da 90.
Giù così.
Quasi qua. O lo fai o non lo fai. Cioè, non è che quasi qua. Subito quelle formule perifrastiche, ma forse vediamo.
Un tuffo al cuore sentirvi. Bentornato il
Grazie.
Mio delle locuste.
Basta, perché sennò entriamo in quella.
Valentina, che non si era fermata.
Grazie, Vale, ricordato. Carissima. No, che sennò entriamo in quel giro lì del chi si loda si imbroda e cose
altro,
del genere.
Più che altro ci colpisce l'emozione.
Sì, come una sferzata di qualcosa.
Quella che manca completamente in altri luoghi, insomma.
Non ho minimamente capito quale sia il suo riferimento, ma lo accolgo come se sia una delle cose più importanti che, tra quelle che io posso accogliere. Visto che sono già le 8 e 10 minuti e che, lo diciamo agli ascoltatori, di questa stagione abbiamo di fronte veramente un orizzonte lunghissimo, perché arriviamo fino alle 9, ma non abusiamo di tutti questi orizzonti. E quindi andiamo a cominciare. Come andiamo a cominciare? L'abbiamo detto, non cambia nulla. E quindi nel solito modo, perché...
Non è colpa nostra, eh.
Tutti i giovedì che Dio manda in terra, cosa succedeva?
No, non tutti i giovedì, ma
quasi tutti i giovedì.
Giovedì, almeno un giovedì al mese, diciamo, c'è l'appuntamento con, appunto, il luogo più gelido della terra. Se questo è il luogo dell'emozione, quello è il luogo gelido della terra, l'Eurotower di Francoforte e la BCE.
Adesso non cominciamo a metterla giù così tua.
No, è così.
Ah no, ma diamoci una postura un pochino più larga.
Come direbbe Crozza, è così, cioè è fattuale.
Nella fattualità degli eventi parlava la Lagarde tutti o quasi tutti i giovedì e le toccava commentarla tutti o quasi tutti i venerdì. Succedeva allora, succede anche adesso. Una Lagarde che ha scatenato ieri la gioia degli investitori perché c'è il taglio dei tassi.
Sì, prima mica tanto gioia, eh.
No,
perché questo taglio era quasi...
Però meglio della Federal Reserve. Federal Reserve è lì col braccino corto.
No, perché in realtà piace molto di più la prospettiva Federal Reserve che quella della BCE, perché sì, il taglio dei 25 punti base è arrivato, il solito taglio, diciamo, con la manina tirata, ma soprattutto le dichiarazioni assolutamente evasive della Lagarde sul futuro hanno fatto un po' imbestialire tutti. Pensa che Donato Masciandaro, che è professore di economia della Bocconi e che è il commentatore ufficiale delle politiche monetarie per il Sole 24 Ore, ha scritto un editoriale questa mattina che è al fulmicotone contro questo atteggiamento della Lagarde. Un bicchiere quasi vuoto, abbassare i tassi oggi ma continuare a non dir nulla sui tassi di domani significa far correre l'economia europea più rischi del dovuto. Se va bene, la manovra sarà meno efficace di quanto potrebbe essere. Se va male, può essere addirittura controproducente, ma questo non sembra per nulla interessare la Banca Centrale di Francoforte.
Madonna, come lei ha interpretato bene le parole del Masciandaro. Io avrò fatto il corso di inglese, ma lei ha fatto il corso di recitazione, pareva Gassman.
No, vabbè, cioè, per questo per
forse,
dire...
Forse perché le sente sue le parole del Masciandaro?
Queste assolutamente sì, le condivido al 1000%. Questo atteggiamento attendista e soprattutto non chiaro da parte della Presidente della BCE, che poi altre volte invece che essere attendista fa delle gaffe clamorose. Vi ricordate durante la crisi pandemica quando di fatto attaccò l'operazione del PNRR dicendo che sostanzialmente non l'avrebbe fatta perché i paesi sono troppo indebitati? Ecco, questo atteggiamento da Lagarde è quello che crea maggiore preoccupazione, perché effettivamente non dare una guida, una indicazione precisa su cosa accadrà sui tassi di interesse si intreccia profondamente con la revisione al ribasso delle previsioni sull'andamento dell'economia europea che ieri la BCE ha dovuto fare. È vero, l'abbassamento della previsione è molto piccolo, solo lo 0,1%, però intanto quest'anno l'economia europea dovrebbe crescere solo dello 0,8%, l'anno prossimo dell'1,3% e nel 26 dell'1,5%. Questi un po' i numeri. C'è anche chi a chi invece gli atteggiamenti della Lagarde piacciono, per fare un raffronto. Il commento invece che è affidato da Sole 24 Ore alla firma di Federico Fubini è invece quasi completamente favorevole. 5 anni dopo l'arrivo di Lagarde al timone, 3 anni e mezzo dopo l'esplodere della pandemia e di una recessione catastrofica, 2 anni dopo la più grande inflazione dell'ultimo mezzo secolo, è tempo di un bilancio. E adesso dice che la Banca Centrale Europea fondamentalmente in anni recenti non ha sbagliato le grandi scelte. Quindi, secondo Fubini, invece, l'atteggiamento della Lagarde è stato un atteggiamento positivo.
Tra le altre cose, Christine Lagarde ha commentato anche il piano Draghi, non poteva essere altrimenti, e adesso vediamo che cosa ha detto. Ma prima di ascoltare le parole di Lagarde, visto che abbiamo detto che non cambia nulla in questa trasmissione, smentiamo subito quello che abbiamo detto, perché nella diabolica mente del professor Di Stefano sono rimaste imprigionate per tanti mesi alcune incredibili rubriche che per senso di autocensura non ha voluto mettere in campo, ma che adesso sgraneremo come un rosario nel corso della stagione. La prima nuova rubrica del giorno delle locuste di quest'anno, pensata per voi dal professor Di Stefano, aspetti che vado a cercarla perché mi ha passato il foglio, eccola qua. Pensate, si intitola, sa che non la trovo più.
Non la trovo più.
Eccola qua, l'ho trovata. Si intitola "Piccoli paesi della Norvegia sotto i 5.000 abitanti, dove il capitalismo ha fatto più danni della tristezza causata dal sole che in inverno tramonta prestissimo". Questo è il titolo della rubrica e abbiamo anche una sigla, per cui cominciamo con la prima rubrica della stagione.
Piccoli paesi della Norvegia, sotto i 5.000 abitanti, dove il capitalismo ha fatto più danni della tristezza causata dal sole che in inverno tramonta prestissimo.
Il titolo è bello e suggestivo. Forse, come dire, si poteva sintetizzare di più.
Decisamente.
Però chiaro.
Sì, allora.
Piccoli paesi della Norvegia sotto i 5.000 abitanti, dove il capitalismo ha fatto più danni della tristezza causata dal sole che in inverno tramonta prestissimo. Per esempio, facciamone uno.
Non l'ho individuato in realtà.
Magari lo individueremo la prossima settimana.
Ecco, forse la settimana prossima.
Avete ascoltato la rubrica "Piccoli paesi della Norvegia sotto i 5.000 abitanti, dove il capitalismo ha fatto più danni della tristezza causata dal sole che in inverno tramonta prestissimo".
Noi stiamo creando tristezza perché c'è il blackout di internet.
Comunque lo individui la prossima settimana.
Sì, sì, sì.
Perché altrimenti facciamo fatica poi a portarla avanti la rubrica.
Ha fatto più danni della tristezza causata dal sole che in inverno tramonta prestissimo. Piccoli paesi della Norvegia, 25.000 abitanti dove il capitalismo ha fatto...
No, adesso non è che vogliamo farvi sentire per un quarto d'ora la sigla, è che il professor Di Stefano si è momentaneamente assentato per questione importante, ma torniamo là dove ci eravamo lasciati poco prima della bella rubrica inventata da lui stesso medesimo esso in persona, ovvero Christine Lagarde, che ha parlato di Mario Draghi e ha usato parole, come dire, d'amore, quasi d'amore. Ha detto,
ma che d'amore?
Ma come d'amore? Leggo il titolo del Sole 24 Ore, Lagarde, rapporto Draghi, formidable!
Sì, certo.
È la Madonna, più di formidable.
Ha detto che l'analisi è formidabile, la diagnosi severa ma giusta. Queste sono le parole che ha usato, ma la cosa più divertente o forse più inquietante è che la Lagarde ha detto che il piano Draghi è sulla produttività. Secondo me è una vera e propria stilettata, come dire, all'ex presidente della BCE, che ha prodotto 400 e passa pagine di analisi sulla situazione europea, in cui c'era sicuramente il capitolo sulla produttività, ma riassumere, ridurlo solo al tema della produttività, insomma, è francamente dal segno dell'atteggiamento della Lagarde nei confronti appunto del piano Draghi. E forse non a caso ieri Draghi ha scelto di fare la sua prima uscita pubblica dopo il lancio a Milano, in una mega intervista in pubblico con il direttore del Corriere della Sera, e non l'ha mandata a dire, insomma, anche sul tema dei bond comuni è stato molto chiaro e ha detto sostanzialmente che quella è l'unica strada, il progetto, l'unico progetto possibile per uscire da un declino inarrestabile. Sì, c'è, sì. Il professore è arrivato.
Lei, sì. Professor Di Stefano, ha mai consegnato la sua durlindana a Orlando? Ha mai prestato la sua bacchetta Harry Potter? Perché l'uomo che stiamo per sentire, lei non lo sa perché la via era in vacanza, è l'uomo che prestò il suo fioretto a Mauro Numa, e io, come dire, l'ho salutato l'ultima volta lì in onda mentre stavamo per vincere un fioretto durante le Olimpiadi. Professor Santoro, buongiorno, bentornato!
Buongiorno, buongiorno. Diciamolo, un furto clamoroso.
Che cosa?
Un furto clamoroso. E il fioretto negato a noi con una stoccata che era chiaramente valida, e che non so se sapete, non so se sa Bacchi, sapete tutti che poi quel giudice non ha più arbitrato a quel livello nell'Olimpiade.
Bravo, bravo, ha fatto bene a tornare sull'argomento, perché in quell'occasione venimmo tagliati dal GR, quindi il professor Santoro non ebbe la possibilità di commentare, e così abbiamo chiuso il cerchio. Lei lo sa chi è Mauro Numa, professor Di Stefano?
Sinceramente no, mi chiedo venia, ma non... No.
Veramente, l'ha mai sentito? Quello della canzone di Gianni Togni, Muna, Numa, Numa,
no,
tu mostri solamente
quella,
la tua parte migliore.
Quella non è la canzone di Gianni
Togni. No, non la conosco. Vabbè.
Quello no.
Professor Santoro, allora, innanzitutto, lei che ci rimproverà spesso di non innovare, ha sentito che po' di rubrica che abbiamo messo in campo subito così nella prima puntata, quindi non ci può più rimproverare di non avere l'istinto all'innovazione. La seconda cosa che volevo dire è che il professor Di Stefano mi ha detto che lei oggi deve fare un ragionamento a cui ha lavorato per un'intera settimana.
Ma diciamo, con il professor Di Stefano abbiamo cercato di ricostruire faticosamente un quadro più o meno credibile dei numeri della manovra in arrivo, ma devo dire è stato un lavoro abbastanza difficile, perché la chiarezza non c'è, quindi oggi proviamo a fare appunto qualche ragionamento, ma chiaramente mancano dei pezzi. Allora, il primo elemento da considerare, di cui sicuramente gli ascoltatori avranno sentito parlare perché è stato in qualche modo celebrato soprattutto da certi mezzi di informazione, è questo più 19 miliardi nelle entrate fiscali decretato dal bollettino del Dipartimento delle Finanze rispetto all'anno scorso. È un dato sicuramente positivo, che va interpretato tra l'altro tenendo conto dell'inflazione, perché questi sono tutti valori nominali e che si riferiscono in parte a versamenti fatti un anno dopo, ma riferiti all'anno di imposta 2023, che è un anno caratterizzato da un'inflazione abbastanza robusta, ma ovviamente non è stata questa la lettura è stata: il governo è bravissimo, ha un sacco di soldi e adesso fare la manovra sarà più facile perché avrà 19 miliardi in più. Ecco, la prima precisazione da fare è che non è affatto così, perché i 19 miliardi si riferiscono al bilancio dello Stato e alle sole entrate tributarie, mentre invece il tendenziale, quello calcolato nel DEF, che dovrà essere aggiornato nella NADEF e poi nel documento programmatico di bilancio da presentare a Bruxelles, ha un altro riferimento, non lo Stato ma l'intera pubblica amministrazione, quindi anche quegli enti locali, e non solo le entrate tributarie ma anche le entrate extra tributarie, proventi da privatizzazioni, dividendi e quant'altro. Quindi non esiste alcun automatismo, e infatti non casualmente, appunto, essendosi accorto il MEF che c'erano queste voci giubilanti e con partiti a maggioranza cominciavano a dire: ah beh, allora abbiamo i soldi per fare questo e quest'altro, ha subito detto: non c'è nessun tesoretto, i 19 miliardi sono appunto una cosa diversa dal tendenziale che dovremo rivedere, che ci dirà quante risorse abbiamo. Quindi il primo numero da mettere lì non è un numero certo, ma diciamo non è 19 miliardi.
Sicuramente il tesoretto non c'è, questo l'ha detto persino Giorgetti, quindi è inutile continuare a girare attorno a questa chimera, insomma.
Esattamente. Dall'altro lato ci sono le spese, diciamo, e lì i numeri invece, ahimè, li conosciamo. A quanto pare, a quanto si dice, stanno cercando di provare a rivederle, nel senso di tagliare qualcosa, perché il problema è che ci sono delle misure che ormai sono state confermate da diversi anni: la decontribuzione INPS fino a 35.000 euro, che costa da sola 12 miliardi di euro, la genialata dell'anno scorso di accorpare da 4 a 3 aliquote IRPEF, che costa 5 miliardi e che dà un beneficio di neanche 3 euro al giorno ai contribuenti, ma a questo punto è difficile tornare indietro, l'opzione donna e i premi di produttività, la detassazione dei premi di produttività per lavoratori dipendenti, e anche lì è più di un miliardo, cioè un pacchettino.
Ecco, ricordando che il premio di produttività riguarda una platea piccolissima, tra l'altro.
15.000 contratti, esattamente. Purtroppo la solita logica, la logica per cui appunto invece di fare politica industriale, invece di fare cose che magari non meritano il titolo sui giornali ma possono cambiare le cose nel medio periodo, si fanno questi provvedimenti spot, questi bonus, si regala qualcosa a tutti. Anzi, quel terzo pezzo, diciamo, di questo ragionamento, che è appunto ancora molto molto deficitario, è il fatto che vogliono aggiungerne altri a questi di bonus che vogliono confermare, tra cui appunto si è sentito parlare negli ultimissimi giorni di questa cosa di rivedere le detrazioni in base al numero dei figli, oppure, nel secondo delle versioni, ai figli che devono ancora venire, insomma, le famiglie che faranno figli. Dopo che si era sentito che il provvedimento più importante per le famiglie, e cioè l'assegno familiare, forse invece veniva tagliato. Quindi siamo alla confusione, devo dire, c'è sempre confusione in questa fase. Però è abbastanza evidente che l'impostazione verso la quale andiamo non è la prima volta, non è solo il governo, questo governo a farlo, ma è un'impostazione di bonus, mance e mancette, interventi spot e presumibilmente tensione con la Commissione europea, perché poi il famoso piano che dovrebbe consentirci di avere un po' più di respiro rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dovrebbe avere delle riforme strutturali, ma di queste riforme strutturali, a cominciare dalla riforma fiscale vera e propria, non c'è traccia,
quindi è molto quindi probabile che a Bruxelles manderemo l'aria fritta e rifritta e basta.
L'aria affitto, poteva fare la battuta, capito?
Potevo fare la battuta, esatto.
Andiamo all'aria affitto. Avete sentito il professor Santoro presentare tre pezzi del ragionamento comune fatte con il professor Di Stefano, che sono solamente i primi tre, poi ci saranno molti altri pezzi, tanto che abbiamo pensato di fare un bellissimo gioco in scatola per il Natale, una sorta di puzzle con 1000 pezzi di ragionamento del professor Santoro e del professor Di Stefano che potete montare insieme alla famiglia. Più figli fate tra l'altro con cui montare il puzzle, poi più soldi ricevete dallo Stato, quindi c'è tutto un indotto importante che arriverà per il Natale. Io l'ho interrotta però, professor Santoro, perché siamo alle 8.27, tra poco va il GR ed è il momento, a proposito di novità in questa stagione del Giorno delle Locuste, è il momento della lettura. Lei ha presente quel format molto fortunato tipo Benigni legge Dante, Benigni legge la Costituzione? Bene, oggi lei, io, faccio
tu.
Ma chi legge Santoro? Leggiamo pezzi scelti da questa pagina intera che troviamo oggi su Il Domani, intitolata Tecnologia e controlli sui controllori, così si combatte l'evasione fiscale perché è urgente una riforma dell'amministrazione finanziaria, pezzo firmato, vergato dalla penna proprio del professor Alessandro Santoro. È ormai noto il calo tendenziale del tax gap in Italia negli ultimi 5 anni, cioè della differenza tra le imposte dovute e quelle effettivamente versate. In particolare è stato in varie sedi evidenziato il dimezzamento dell'evasione dell'IVA. Avete ascoltato solamente un frammento, tra l'altro anche questo lo divideremo in 1000 pezzi, facciamo 2 giochi in scatola per Natale, poi potrete rimontare Tecnologie e controlli sui controllori, così si combatte l'evasione fiscale, se non volete andare a leggerlo oggi sul Domani. L'ha letto Iampaglia integrale stamattina, che lei sappia?
No.
Non credo.
No.
C'era una cosa più importante.
Allora magari lo leggiamo nella seconda parte tutto quanto, così almeno ci portiamo via del tempo. Mettiamo un bel brano, un sottofondo musicale. Chi non ci può sentire la seconda parte, niente, lo può trovare sul Domani. Professor Santoro, noi la dobbiamo salutare, siamo felici di averla ritrovata qui con noi. Ci dica semplicemente che tempo pensa di fare nella maratona del fine settimana.
No, sono solo 10 chilometri.
10 chilometri.
Ho appena ripreso, quindi sarò sui 51, 52.
Sui 50. Beh, vediamo la prossima settimana, poi se ha mantenuto fede alla promessa e al cronometro.
Deve pubblicare
sul Domani lo pubblicano.
Sul
cioè
Domani,
una pagina intera.
La pagina intera
sul
con
Domani
il cronometro.
In cui raccontano della 10 chilometri del professor Santoro. Grazie, professore.
Conta la 10, no, allora fammelo dire. È corsa per Emergency. Nell'ambito della festa del Parco Lambro, corriamo per la pace, per Emergency.
Quindi. Economia e charity, il professor Santoro corre per voi. Grazie professore, buongiorno.
Grazie, buona giornata, buon fine.
Arrivederci, dobbiamo dare la linea al GR.
Buona corsa.
Buona subito, corsa soprattutto. Subito, a dopo.
Professor Di Stefano, che avversi il capitale, prepara il birocale, perché da venerdì torna l'originale, finalmente non sarai più solo, e come Bobby solo, la lacrima sul viso, nel ritrovar l'amico scenderà, di nuovo come un tempo, con tanto sentimento e una chitarra tanto per canta. Capitalismo, capitalismo, ribò, capitalismo, show, viva viva via il baratto. Professor Di Stefano che avversi il capitale, prepara il bilocale, perché da venerdì torna l'originale, finalmente non sarai più solo, e come può più solo, la lacrima sul viso, nel ritrovar l'amico scenderà, di nuovo come un tempo, con tanto sentimento, e una chitarra tanto per cantare. Capitalismo, capitalismo, ribò, capitalismo, show.
E questo sarebbe da cantare proprio tutti insieme, eh? È proprio una roba da grande coro. non ho avuto ancora l'occasione, quindi ne approfitto adesso per farle i complimenti per il ritornello della canzoncina, perché sono parole semplici ma si sente che le ha scritte con il cuore. Capitalismo bu, capitalismo ibo, capitalismo sciò. Bravo, bravo.
Bravo, bravo Gianmarco.
Sì, certo.
C'era una richiesta che abbiamo in parte soddisfatto, ma solo in parte, di Mario.
È un po' una condizione della vita, quella di soddisfare sempre in parte le richieste.
E Mario chiede di avere la possibilità, e ovviamente si rivolge a te, di una versione downloadabile della canzone, e potremmo metterla anche direttamente online.
Je ne sais pas si è possible, lo dico così alla francese per far vedere che
hai fatto anche improvement,
che oltre all'inglese
francese.
Beh sì, ma anche perché c'erano le Olimpiadi di Parigi e quindi per forza dovevo sapere il francese, ma anche perché io vorrei riaprire, non è in scaletta, però non possiamo astenerci dal affrontare il tema della Corte dei Conti francese e del casino che sta venendo fuori. Siamo di nuovo sull'orlo della guerra con i cugini d'Oltralpe, perché la Corte dei Conti francesi dice che la scalinata di Trinità dei Monti è sua e se la vuole, sua dalla Francia, e se la vogliono riprendere. In un articolo che è uscito ieri su Le Monde, secondo me l'ha bucata il GR sta roba qua, così come hanno bucato il pezzo del professor Santoro, che è ben più grave.
È più grave, sì.
Comunque cosa dicono? Che la Corte dei Conti, che l'hanno finanziata loro Trinità dei Monti, e quindi è roba loro, sarebbe stata commissionata dal cardinale Pierre Grand de Tencin e finanziata dal mecenate Etienne Gueffier, e la targa a metà della scalinata parla anche del ruolo del cardinale Melchiorre de Polignac, che era un cardinale che stava sotto Luigi XV, che non ha fatto una bella fine, ricordiamolo, e quindi nemmeno probabilmente il cardinale che era amico suo. E quindi cosa dice la Corte dei Conti francese? Oh, qua dobbiamo fare i conti, essendo la Corte dei Conti, perché Trinità dei Monti è nostra. Io aspetto le reazioni politiche.
Ci sono già.
Ah, ci sono?
Sì.
Cioè, tipo, e allora ci ridate la Gioconda, stronzi.
Esatto.
Che meraviglia.
Fabio Rampelli: la Corte dei Conti francese ha fatto la ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato francese a Roma, un elenco nel quale rientrerebbe anche Trinità dei Monti. Viene da ridere, bene, manderemo esperti al Louvre per fare la ricognizione aggiornata dei beni sottratti all'Italia.
Bravissimi. Tra l'altro, della restituzione, della necessaria restituzione della Gioconda, scrivemmo, cantammo e parlammo anche in una canzone scritta durante le Olimpiadi, che si chiamava Amico Kenya, a proposito di bella musica italiana. Ma torniamo alla nostra scaletta, professor Di Stefano, perché guardi che po' di minutaggio abbiamo di fronte e dobbiamo ripartire. Leggo ciò che mi ha scritto dai criteri ESG, ESG, come si dice?
I vecchi criteri ESG, ne avevamo parlato più volte, Environmental Social Governance,
sono ecco,
i famosi criteri che avrebbero dovuto ispirare il futuro della finanza e dell'economia a livello mondiale, dovevano essere la nave faro per la decarbonizzazione dell'economia, per un futuro più roseo del capitalismo diventato improvvisamente sostenibile. Ecco, i criteri ESG sembrano ormai già morti e defunti. Forse speriamo che non sia così, perché ovviamente questa spinta aveva un suo significato, ma sicuramente i big della finanza hanno innestato una mega retromarcia, questo sì, senza dubbio grazie all'azione della lobby fossile, che ha messo in campo risorse infinite, non ultime quelle che hanno permesso a paesi di piena lobby fossile come gli Emirati e poi ora nel futuro l'Azerbaigian di avere la guida della COP, della conferenza delle parti sul clima, ma la lobby fossile poi ha messo in campo anche risorse in tutti i campi, e almeno per ora è riuscita a far invertire la rotta strategica. Il caso più emblematico è quello di BlackRock, tutti forse non tutti se lo ricordano, ma quelli che si occupano di temi di sostenibilità sicuramente sì. BlackRock è il più grande fondo, società di investimento con 10.000 miliardi di dollari di patrimonio. L'amministratore delegato Larry Fink, lui scrisse una lettera agli investitori dicendo che bisognava assolutamente orientarsi verso l'ESG, e adesso già da alcuni mesi ha cambiato completamente rotta, ha detto che manterranno gli investimenti sul fossile perché sono molto redditizi e che insomma bisogna aspettare un po' lo stesso clima che pervade tutto il tema della transizione ecologica, e in questo quasi tutti i grandi fondi e le grandi banche si stanno muovendo in questo senso, salvo le istituzioni più formali come le banche centrali, che invece chiedono ancora alle banche il rispetto dei criteri ESG. Non sappiamo per quanto tempo ancora, ma questo sembra l'andamento attuale. Insomma.
Stanno arrivando insensati apprezzamenti per la nuova rubrica pensata dal professor Di Stefano, che abbiamo ascoltato per la prima volta in esclusiva questa mattina. Ricordiamola, piccoli paesi della Norvegia sotto i 5.000 abitanti, dove il capitalismo ha fatto più danni della tristezza causata dal sole che in inverno tramonta prestissimo. Ma c'è una seconda rubrica che il professor Di Stefano si è tenuto in cartucciera per tutti questi mesi, che oggi vi vuole proporre e che ha un titolo anodino quasi rispetto a quello precedente, tanto era, come dire, vasto, largo, semanticamente denso il titolo della rubrica precedente, tanto invece è chiaro e va subito al punto il titolo di questa seconda rubrica, che è Facciamo i conti. Chiaro, più chiaro di così, facciamo i conti e quindi apriamo, ascoltiamo la puntata numero uno di questa rubrica. Facciamo i conti, oggi è 7x7.
Non lo so.
Come no, 7x7?
No, non lo so.
Ma lo sa 7x7, non può non saperlo.
No, la rubrica Facciamo i conti non era in scaletta, quindi non mi prende in contropiede.
Sì, sì, ma non posso prenderla in contropiede.
Non posso fare.
Non faccia il modesto, 7x7.
49 volte i conti.
Bravo, 7x7, 49, perché qual è il senso della rubrica? Una rubrica che aiuta a ripassare le tabelline.
No, anche
perché
no.
Perché
poi però,
a una certa età uno si dimentica.
Io potrei dire che questa volta per la rubrica di oggi 7x7 potrebbe fare 86.
Se lo dice lei, non ho capito. Ma mi è saltato un punto in scaletta.
Ma no, vabbè, però se mi introduci Facciamo i conti, io mi sono infilato come potevo.
Lei mi ha detto, ho fatto la rubrica Facciamo i conti, l'ho detta adesso, che sennò dopo non c'era tempo. 86, perché dice 86? 86, le gambe delle donne.
No, 86 perché sono 86 le cause legali in corso nel mondo contro i più grandi produttori di combustibili fossili, con richieste di risarcimento per danni climatici e pubblicità ingannevoli. Gli unici che sono rimasti, come dire, a impegnarsi realmente su questo tema sono, sotto vario titolo, gli esponenti del mondo ambientalista. In particolare, questo è un report di Oil Change International e Zero Carbon Analytics, quasi il 40% dei casi riguarda richieste di risarcimento per danni associati ai cambiamenti climatici, una categoria che ovviamente è in rapida crescita. Poi c'è una 16% di contestazione delle pubblicità ingannevoli, del greenwashing, sostanzialmente dei green claims, e infine le cause per il mancato rispetto degli impegni di riduzione dei gas serra, il 12%. Questa è l'analisi appunto del report. La quota dei danni climatici attribuibile alle 25 maggiori compagnie petrolifere del gas per le loro emissioni dal 1985 al 2018 ammonterebbe a 20.000 miliardi di dollari. Se ExxonMobil, Shell e BP sarebbero responsabili per almeno 1.000 miliardi ciascuna. Questi mi sembrano numeri estremamente, a proposito di fare i conti, mi sembrano numeri estremamente interessanti e che danno appunto il senso di quello che dicevo prima e di quanto sui profitti delle aziende di oil and gas a livello mondiale si basi gran parte dell'attuale situazione drammatica sul piano dei cambiamenti climatici, ma anche dannosa dal punto di vista economico.
Ma se i vertici delle oil and gas company si ricordassero ancora le tabelline, moltiplicherebbero i guadagni che ogni anno, e direbbero troppo.
Perché persino
acquisterebbero la consapevolezza del troppo che stroppia e ridistribuirebbero ai poveri.
Dubito fortemente che farebbero questo, sì. Fanno altro.
Secondo me è colpa della poca conoscenza
della
delle tabelline.
Secondo me no, però fanno altro, perché siccome sono pieni, soprattutto alcuni, e in particolare i colossi, diciamo, dell'area medio orientale sono pieni di risorse e di liquidità.
È il momento dell'annuncio più clamoroso della settimana.
Esatto, l'annuncio più clamoroso della settimana.
L'ha scritto proprio così nella scaletta: l'annuncio più clamoroso della settimana.
Esattamente, è un annuncio importante perché ha un grosso peso industriale, oltre che finanziario. Stiamo parlando del fatto che l'Emiratina ADNOC, che sarebbe sostanzialmente la compagnia petrolifera di Stato degli Emirati, ha fatto un'offerta per comprare integralmente Covestro. Cos'è Covestro? Gli ascoltatori sicuramente pochissimi la conosceranno.
Siamo un detersivo, detto così, Covestro.
Sì, c'è un po' quel rischio lì, ma d'altra parte l'hanno scelto i tedeschi quel nome. Gli ascoltatori, dicevo, siamo pochissimi, non sapranno bene che cos'è, ma stiamo parlando sostanzialmente dello spin-off che venne fatto alcuni anni fa, per la precisione intorno agli inizi del 2000, da BASF, dal colosso chimico tedesco BASF. Ha fatto uno spin-off della parte, diciamo, della divisione che si occupa della produzione, commercializzazione e vendita di polimeri plastici. Stiamo parlando di un'aziendina che fa solo 18 miliardi di euro di fatturato, tra 18 e 20 miliardi di fatturato, e ADNOC, quindi gli emiratini, vogliono comprarsi appunto l'intera Covestro. Questo è un ulteriore elemento, diciamo, della crisi strutturale dell'industria tedesca, perché BASF, che è colpitissima dalla non possibilità di accedere più al gas russo a basso costo, ha incominciato a trasferire le produzioni in Asia e sta smantellando il famoso polo di Leverkusen, dove ha sede questo mega enormissimo impianto petrolchimico tedesco.
Tanto è crisi a Leverkusen, perché anche il Bayer Leverkusen ha perso subito la prima di Bundesliga, dopo che ha fatto percorso netto per tutta la stagione. Vedete come torna tutto alla fine.
Torna quasi.
Chiudiamo
tutto, sì.
A proposito di crisi, è un niente, visto che siamo in Germania, ricordare che Volkswagen non sta andando benissimo, un po' meglio di Stellantis, ma non benissimo, e quindi chiudiamo con l'auto cinese?
Sì, velocissimamente sull'auto cinese, poi ci corre l'obbligo di chiudere con la follia del nucleare italiano. L'auto cinese, perché ieri sono usciti i dati di agosto sulle vendite di vetture elettriche, full elettriche a livello mondiale, al primo posto con una crescita del 355% c'è la cinese BYD. Al secondo posto Volkswagen, che però registra una flessione del 18,1%. Nella classifica che Innovazione della rubrica ho inserito in scaletta con immagine fotografica a colori, nella classifica quasi...
Che giostra di innovazioni
quest'anno. Esatto. Nella classifica quasi tutti gli europei, ma anche i giapponesi, anche le imprese, l'industria dell'auto giapponese, che lo ricordiamo è una delle prime al mondo, sono tutte con un segno negativo, dal meno 9,9 di Toyota al meno 42% della Honda, ma lo stesso vale per BMW, Nissan, Audi e le altre, perché appunto su questo tema specifico ovviamente la velocità e l'aggressività cinese si fa sentire, mentre si aumentano le divisioni all'interno dell'Europa su i dazi che devono essere applicate proprio alle vetture elettriche.
Dica del nucleare italiano.
Dico del nucleare,
perché poi nell'ultimo minuto devo fare un annuncio.
La barzelletta del nucleare italiano, si piano da 50 miliardi, non si capisce chi tirerà fuori i soldi, sicuramente non i privati, ma intanto il governo sta cercando di creare un'azienda di Stato formata da Enel, Ansaldo Energia Nucleare, Nucleo, che è la startup torinese promossa da Compagnia di San Paolo, Saipem, e quindi Eni, Intesa San Paolo, per il nucleare, 135 milioni in ricerca. Pensate un po' chi li mette, certo non queste imprese private, ma li metterà sempre e solo lo Stato italiano.
Vabbè, volevo chiudere con la sigla, ma poi è ripartita questa, quindi va bene anche questa, insomma. Allora, il senso è che è finita la prima puntata della nuova stagione del Giorno delle Locuste. E fin qua, insomma, ci rivediamo tendenzialmente settimana prossima. Perché dico tendenzialmente? Perché essendo diventato categoria fragile, ogni puntata potrebbe essere l'ultima.
Ma dai.
E quindi chissà se ci rivedremo la prossima settimana. Quindi noi andiamo avanti e poi a un certo punto magari non si va più avanti più. Però intanto siamo tornati.
Sai
con
che
uno...
annunci sono tutti lì che si stanno toccando, secondo me, comunque.
Si figuri io, magari. Ma dopodiché, no, certo che torneremo la prossima settimana, il prossimo venerdì, alle 8 del mattino fino alle 9 del mattino, con questa nuova stagione del Giorno delle Locuste. Avendo però io peccato eccessivamente in understatement, mi sono alla fine dimenticato, per esempio sui social, di comunicare che tornava il Giorno delle Locuste.
E sì, ma io aspettavo te e quindi non l'ho fatto.
Troppo understatement, alla fine si muore di understatement. Mi sono dimenticato. Però alla fine, insomma, come dire, nel Giorno delle Locuste ci vai a sbattere a un certo punto, perché sei lì un po' rimbambito, insomma, te la sveglia, la becchi lo stesso. Ma mi sono dimenticato anche di dire che domani torna anche
il demone
del tardi in una curiosa versione settimanale alle 9:30 del mattino. Che cosa sarà non ne ho la più pallida idea, e quindi oggi sarà panico per tutta la giornata, ma se non avete niente di meglio da fare, domani mattina Demone del tardi versione settimanale alle 9:30. Con lei, prof, invece ci sentiamo tra una settimana.
Grazie a tutti e grazie a Gianmarco Bacchi.
Carissimi ascoltatori, grazie, buona giornata, buon fine settimana e alla prossima.
Capitalismo, capitalismo, evviva, viva, viva.